Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Alla prima puntata di Across the Universe, un nuovo programma di Radio Revolution, fortemente voluto da me, Sergio, e sono riuscito a tirar dentro Luca e Nicola.
Ciao Sergio.
Mamma mia che voce strana.
Ciao a tutti, madonna quanto pompi nelle casse.
Ne manca uno però.
Manca purtroppo Francesco, che non è riuscito a essere qui perché, vabbè,
ci ha abbandonato sul più bello.
Perché Francesco è un ragazzo serio a differenza nostra, perché lui lavora, ragazzi.
E quindi dici che sia per quello?
Non lo so, ma secondo me c'entra.
Ma che cos'è questo Across the Universe?
Across the Universe è una protoidea che nasce da un pomeriggio di noia.
Aspetta, alzo la mano.
Prego.
Per favore.
Dimmi.
Cominciamo a usare parole da uomo della strada, cioè normali. O dovrà essere,
voglio dire,
dovrà essere un programma per pochi.
Non sarà un programma. Ma perché pensi che la gente non capisca protoidea?
Ma in questa stanza secondo me chissà cosa vuol dire protoidea.
Il mare.
Mani alzate.
Va bene.
Moltissime.
È un'idea che nasce da un pomeriggio di noia.
Ah, questo vuol dire protoidea?
No. Dai.
Sarà pomeidea forse.
Era un pomeriggio pieno di noia e non sapevo che fare. E siccome io ho una passione molto molto grande per l'universo, per gli astri, per il cosmo, ho detto, ma cavolo, Che tipo di suono possono fare le stelle? Allora, basandomi su qualche mia elucubrazione mentale, visto che dobbiamo usare termini facili, ho pensato, cavolo, le stelle, a seconda del loro contenuto, hanno un determinato spettro, perché emanano un'onda, una radiazione elettromagnetica. Se si analizza quello, c'è una determinata lunghezza d'onda. Ora, se noi potessimo prendere quella lunghezza d'onda e metterla su un'onda meccanica, quindi, avremmo un suono. E quindi una stella ha un determinato suono.
Quindi tu mi stai dicendo che questo programma ci spiega che suono fa l'universo?
Più o meno sì, che suono fa una reinterpretazione personale.
Pretenziosi.
Pretenziosi, assolutamente, altrimenti non saremmo qua.
Assolutamente. E perché Across the Universe? Dici il percorso di questo titolo, di questo...
Allora, Across the Universe è ovviamente il titolo narra, si rifà una famosa canzone dei Beatles, ma abbiamo messo Hertz, che è l'unità di misura della frequenza, giusto? Prego.
Posso chiederti gli altri papabili titoli?
Gli altri papabili titoli erano...
Poi, poi chiediamo agli spettatori se quale era il più bello, perché secondo me ce n'erano dei più belli.
C'erano... qual era?
Banane spaziali era il primo.
Banane spaziali quando non avevamo ancora molto idea.
Però era molto bello.
Poi c'era Mein Herz, che era quello
Mein Herz.
Più spinto.
I viaggi di Gulliver. E poi...
Sonda Doppelganger.
Ah, ecco. Che poi invece quella...
Adesso spieghiamo...
L'abbiamo tenuta per un altro oggetto.
E quindi noi ci prendiamo la libertà di interpretare che suono fanno le stelle paragonandole a quelli che sono degli strumenti che noi conosciamo bene. E infatti in questo viaggio ci troviamo in una determinata regione dell'universo dove ci sono alcune stelle che hanno un suono particolare.
Thank you.
essere nello spazio profondo che c'è tra le stelle, quindi in assenza di aria. Immaginate che bello poter ascoltare un brano del genere. Abbiamo appena ascoltato Asturias, è un brano composto da Albéniz alla fine del 1890, più o meno. Albéniz, nel suo soggiorno londinese, ha preso spunto, non si sa da cosa effettivamente, per questo suo brano che ricorda il flamenco andaluso, ma a dispetto del nome non ha nulla a che vedere con quella che è la tradizione musicale delle Asturie, una nota regione spagnola. Questa canzone, oltre ad essere rimasta uno dei classici più, diciamo, più pregnanti di quelle che...
Mi è venuto spontaneo col pregno.
È figa. Oltre che essere rimasta uno dei classici più pregnanti, è stata anche...
Ma diciamo, pregnanti di cosa, scusa?
Pregnanti, è stata pregnante, no?
Significativi, Luca.
Significativi, no, di ispirazione musicale, è stato motivo di ispirazione.
Ok, ok.
Infatti, il suo incipit e anche le ribattute della prima terzina.
Come è tagliata bene questa base?
Sono state
l'accuratezza dei dettagli.
Vai tranquillo.
Sono state sfruttate da Robbie Krieger per una famosa canzone dei Doors, Spanish Caravan.
La domanda che volevo porti è: chi era Robbie Krieger?
Robbie Krieger era il chitarrista dei Doors, che era di stampo assolutamente flamenco.
Molto bene. Domanda ovvia.
Perché,
certo.
Perché no, domanda stupida, ci siamo ritrovati ad ascoltare Asturias? Perché noi in questo nostro viaggio, noi non siamo in viaggio, ma abbiamo mandato una sonda per captare questi segnali che provengono dallo spazio. La sonda si chiama
Doppler-Gänger.
Perché ci teniamo questo nome, non lo volevamo lasciare così. La sonda Doppler-Gänger, salivazione, ci ha avvicinato a Proxima Centauri, la stella a noi più vicina nel nostro viaggio. E Proxima Centauri noi la incontriamo da lontano, quindi percepiamo con i nostri strumenti soltanto le onde più pure, essenziali. E per questo abbiamo ascoltato prima di tutto la chitarra. Il nostro viaggio proseguirà attraverso varie vicissitudini. Vai.
La prossima canzone che ne parleremo è una canzone ancora calma, perché siamo ancora lontani dalla stella. Quindi è una canzone acustica, tratta da un concerto acustico, forse uno dei più famosi concerti acustici. Loro sono in Nirvana e la canzone è The Man Who Sold the World.
We passed upon the stair, spoken wasn't well, although I wasn't there, said I was his friend. Surprise, I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. The face to face.
Face to face with the man who sold the world. che cantavano una canzone di David Bowie. David Bowie che compose questa questo bellissimo pezzo nel 1970. Mamma, quando ci sono le oche mi viene il brividi. Oche canadesi, le riconosco
dal colore,
dall'effetto.
Ci stanno passando vicino la sonda.
Se non ve ne siete accorti, durante questa canzone la chitarra di Cobain non era del tutto acustica, ma era elettrificata. Questo perché? Perché Cobain voleva che in questo concerto ci fosse il suo fidato amplificatore, che era un Fender Twin Reverb. Forse voi due sapete
bello
qual è.
È una bella storia il Twin Reverb. Testata e cassa, separato.
Testata e cassa separato, che il produttore di questo concerto, che era il signor Coletti, mi sembra dal nome, l'aveva nascosto davanti a lui come se fosse un monitor. L'aveva nascosto per non farlo vedere in
per
video.
Per non farlo vedere che fosse elettrificato.
Esatto, perché era un concerto unplugged, doveva essere tutto acustico. Invece
c'era la magagna.
Esatto, per questa canzone Kurt voleva l'elettrificazione. Cobain suonava una Martin D18E che aveva comprato in un negozio a Los Angeles per tantissimi soldi, ma lui non gliene fregava niente, nel senso perché li aveva e gli piaceva. Furono prodotte tipo 300 esemplari, era una chitarra destra, Cobain era mancino, quindi la stravolta, nel senso la rovesciata, aveva i tre, come si dicono, i tre...
Pick up.
No, i tre rotelline, come si
i tono volume,
i potenziometri di solito se la usavi normalmente li avevi in basso, lui invece se vedete
sì, nipples. Li aveva in alto.
I nipples.
Nipples dovrebbe essere capezzoli se non sbaglio.
Sì, ho visto, esatto, erano tre capezzoli.
Potenziometri, capezzoli potenziometri.
Prego.
Se vedete il video del concerto, lui aveva i potenziometri sopra, quindi vicino ai nipples.
Vicino ai nipples. Simile scum similibus.
Esatto. Non gli piaceva però il suono di questa chitarra, quindi aveva anche scambiato i pick-up. Ne aveva presi di nuovi e usava i pick-up della marca, aspetta che la vedo, Bartolini, che non è quello che porta i pacchi.
I corrieri.
I corrieri. Ma è una marca di pick-up Bartolini 3AV, uguali a quelli che montava Peter Buck. Peter Buck è famosissimo chitarrista dei R.E.M. Poi ci sono moltissime storie su questo Unplugged, ma ne parleremo più avanti.
Io sapevo che la chitarra di Cobain, cioè Cobain aveva questo rapporto particolare con le chitarre perché gli piacevano le Fender che suonavano
le Mustang,
male.
Le Mustang, infatti in una intervista a Guitar World, famosa rivista americana del settore, diceva che lui gli piaceva le Mustang perché suonavano veramente a cazzo e gli piaceva quel suono. Quindi ne aveva solamente due, però le usava sempre.
Quindi fondamentalmente perché parlare della chitarra? Perché nello spettro, quindi, di questa stella Proxima Centauri, la forma d'onda che ne deriva ha una lunghezza, una forma che ci ricorda particolarmente quella della chitarra. La chitarra moderna ha origine fondamentalmente da quella che noi conosciamo come chitarra barocca, una determinata quinterna, si chiama quinterna, ed è uno strumento cordofono questa chitarra, cioè noi parliamo della chitarra come che conosciamo tutti, sì, però si chiama strumento cordofono che viene pizzicata con i polpastrelli, con le unghie, con il plettro, in base al tipo di suono che si vuole produrre e in base anche al ruolo che deve avere nel set, può essere una chitarra solista oppure una chitarra d'accompagnamento.
Anche coi denti.
Anche coi denti se sei Jimi Hendrix, solo se dopo le dai fuoco.
Ah, anche perché nel mente, se prima le dai fuoco e poi la suoni con i denti?
Beh, sei Jimi Hendrix, però.
I denti ignifughi, cioè.
Oltre ad avere i denti ignifughi.
Vabbè, sono ignifughi i denti.
Non lo sai, mai provato?
Non saprei, il problema è tutto quello che c'è intorno, la sensibilità intorno.
Ma scusa, non avete mai visto CSI che quando vedono i cadaveri carbonizzati guardano i denti?
Ma perché ognuno ha una determinata forma, rimangono lì, però non penso che tu non senta dolore.
Ah sì, però sono ignifughi in sé loro, cioè non è che prendono fuoco i denti.
No, sicuramente non prendono fuoco perché non sono...
Ma secondo voi da casa i denti prendono fuoco, quindi provateci.
Scriveteci al 334-754-0787 per parlarci dei denti, se sono un buon combustibile o meno. Comunque, chiudo un attimo questa piccola digressione sulla chitarra. Col fatto, Luca ha parlato di chitarre elettriche. Voi vi siete mai chiesti come funziona una chitarra elettrica? La vibrazione evocata dalla mano, dal plettro, è uguale sia nella chitarra elettrica che nella chitarra acustica oppure classica. Solo che nella chitarra elettrica c'è un piccolo microfono, che è detto pick-up, che è semplicemente fatto da un magnete con degli avvolgimenti delle bobine di rame che forma un solenoide, giusto, ingegnere?
Esatto.
Questo è in grado di prendere la vibrazione evocata dal plettro e trasmetterlo in un segnale elettrico. E qualcuno, come mi insegna ben il buon Nicola, ha sfruttato molto bene anche questi.
Tipo quest'uomo che ci andiamo ad ascoltare adesso.
Qualcosa mi dice che ci stiamo avvicinando a questa stella comunque.
Ci abbiamo cominciato a sentire le nostre prime interferenze, un po' di scombussolamenti. Allora, qui c'è un fuoco che arde, è il fuoco di Steve Ray Vaughan che arde. Come diceva prima Sergio, una parte importantissima, a parte che in questo pezzo possiamo sentire le varie sfumature dei pick-up, perché sulla chitarra elettrica trovate quella levettina che serve per azionare uno...
Selettore.
Il selettore, che serve ad azionare uno dei tre pick-up, generalmente sono tre, ponte, manico e mediano. Qui li possiamo ascoltare tutte e tre, le loro varie sfumature, cambia l'intensità del suono che viene messo. Ma la cosa particolare di Steve Ray Vaughan è sulle corde, un aneddotino sulle corde, è che Steve Ray Vaughan, solitamente gli esseri umani normali utilizzano le 0.9, 0.10, al massimo le 0.13 che sono le heavy. Steve Ray Vaughan utilizzava la più rigida che avesse mai utilizzato, una 0.17, che vuol dire che la corda del Mi, la alta, è di 0.7. pollici, il che vuol dire 1,8-1,9 millimetri, cioè tipo
un tirante,
un cavo da nave. Questa abitudine gli lesionò leggermente le mani, tant'è che il suo liutaio di fiducia, René Martinez, lo convinse ad abbandonare queste corde perché gli stavano distruggendo le mani. Ma lui se ne fregava e utilizzava, quando si feriva, perché queste corde erano particolarmente dure, lui allentava di un semitono il manico perché la Fender suonasse meglio, in maniera più morbida. Quando si feriva utilizzava la super glue, che era una colla speciale che utilizzavano in Vietnam i soldati per rimarginare subito le ferite in attesa di soccorso. E Steve Revogan era
evidentemente
una macchina da guerra.
Queste corde gli davano un suono che gli piaceva particolarmente, un suono un po' più...
Esatto, più violento, più tagliente.
Più da animale.
Esatto.
A proposito di pick-up, io nel prossimo pezzo che ascolteremo c'è un mago del pick-up che si chiama Tom Morello. Tom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine, fantastico gruppo per me di crossover, nato fine anni 80 ma che è esploso all'inizio degli anni 90. In questa canzone, Bulls on Parade, usa questo metodo. Col selettore fa on off, credo, non so, oppure seleziona il pick-up.
Uno o l'altro.
E intanto con l'altra mano, la sinistra, fa tipo uno scratch, come se fosse un DJ, sulle corde. Va avanti e indietro con le dita. Lo potete ascoltare in questa canzone, che secondo me dà un senso alla chitarra di quello che mi piace a me.
Bisogna anche tener conto che i pick up che usa lui, come abbiamo detto, che sono questi magneti avvolti da solenoidi da rame, lui usa degli humbucker, ovvero due solenoidi insieme, di questi attaccati insieme, che danno un suono per l'appunto un po' più cattivo, un po' più pieno, che differisce invece dal tipico single coil, se lo vogliamo chiamare così, alla Pink Floyd, il tipico suono Pink Floyd morbido che vogliamo, e proprio perché è più corposo, il suono ha più medi e più bassi. E soprattutto poi se si usa il pick up al ponte.
Voglio chiedere infatti a voi, molto più tecnici di me sulla chitarra, che cos'è il neck pick up? Cioè il bridge pick up e il neck pick up, da quello che ho potuto leggere.
Il bridge penso sia quello che sta sul manico.
Il bridge è quello al manico.
Il neck sarà quello dietro. Perché per fare questo suono che adesso andremo a ascoltare durante l'assolo di Tom Morello, c'è scritto, ho letto, che il neck pick up è a zero.
Allora, dopo questo brano parleremo di diapason, di posizione di pick up e come varia il suono.
With a pocket full of shells.
Bullets on Parade, Rage Against the Machine, singolo tratto dall'album Evil Empire del 1996. Avete capito cosa significa muovere lo switch del pickup?
Più o meno come una caffettiera.
Maestro, secondo me, Tom Morello.
Allora, per capire questo artificio bisogna introdurre un concetto, che è il concetto del diapason. Il diapason è la lunghezza che intercorre tra il ponte e il capotasto della chitarra, ovvero da dove sono attaccate le corde una parte e dove si finisce, diciamo, dove sono attaccate l'altra parte, ovvero non dove ci sono le meccaniche, ma al capotasto, cioè dove effettivamente la corda smette di vibrare.
In osso.
In osso, generalmente è in osso, però i modelli più economici l'hanno in plastica.
Sì.
Comunque, ogni volta che noi andiamo ad premere un tasto, noi accorciamo la distanza, la lunghezza della corda che vibra. E quindi, siccome si dice si accorcia il nodo diventa più vicino. E quindi che succede? L'energia che noi mettiamo deve scatenarsi, deve svilupparsi in uno spazio più piccolo. Quindi la frequenza dell'onda aumenta, la lunghezza diminuisce e il suono diventa più acuto.
Hertz,
esattamente, i nostri amici Hertz. Quando noi utilizziamo un pickup che è vicino al ponte, quindi vicino a un nodo dei due, il suono lì è molto più duro, molto più cattivo, è come se fosse senza i bassi e pochi medi, è pieno di alti, secco. Mentre invece il suono che c'è, che può prendere il pickup al manico, è un suono invece pieno di armonici, pieno di medi, di alti e di bassi.
Molto più morbido.
Molto più morbido, esatto. Andando a selezionare avanti e dietro, velocemente, c'è uno shift veloce tra suono duro, suono morbido, suono duro, suono morbido, e dà questo effetto un po' stargazing.
Domanda ignorante, ma se tu pizzichi la chitarra o con le mani, con le unghie, con il plettro, in una posizione diversa, cioè sopra un pickup, vicino al primo tasto, vicino al ponte,
ovviamente
è diverso il suono.
Sì, perché ovviamente da dove tu metti, scarichi, diciamo, la vibrazione, si aprono a destra e a sinistra le vibrazioni.
Quindi,
se tu sei vicino a un nodo, lì rimbalza subito,
okay,
e torna subito indietro, e lì è un suono un po' più secco.
Quindi, come il basso elettrico, io non sapendo di chitarra, come il basso elettrico, se lo suoni vicino a un ponte, vicino a un pickup o un altro, fa un suono diverso.
Yes.
Ok, molto bene, molto bene. Senti che aria, qualcuno ha aperto la porta della sonda, forse?
Ha aperto la finestra.
Ah, sì, già, c'è un caldo in questo studio.
Perché si chiama sonda Doppler Ganger?
Io non l'ho capito.
Io nemmeno.
Allora, mandiamo la sigla finale qui di questa prova.
Ci salutiamo.
E ci salutiamo. Vediamo la prossima sigla, dove ci saranno anche gli effetti alle voci, alle basi e a tutti i nostri amici.
E molte rubriche.
Adieu.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Across the universe.